Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono nello spazio della medicina che oggi dedichiamo ad un intervento di tiroidectomia transascellare effettuato al Gemelli dal robot Da Vinci e poi ci occuperemo della malattia di Hansen perché domenica prossima ricorre la giornata mondiale dedicata a questo morbo. È stato effettuato presso il Policlinico Gemelli un intervento di tiroidectomia con il robot Da Vinci, una pratica che non lascia cicatrici sul collo perché il passaggio verso la tiroide si effettua attraverso l'ascella. Si tratta del primo intervento di questo tipo nel Lazio e Sud Italia. È stato effettuato dall'equipe dell'unità operativa di chirurgia endocrina e metabolica del Gemelli diretta dal professor Rocco Bellantone, che salutiamo. Professore, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
Professore, prima di parlare di questo intervento, qual è la pratica che normalmente si effettua per l'asportazione della tiroide o per altri problemi ad essa legati?
La tecnica tradizionale prevede una incisione alla base del collo di una lunghezza di circa 10-12 centimetri che residua una cicatrice visibile che molti non accettano. E devo dire che da qualche anno la situazione è molto migliorata con l'introduzione della MIVAT, cioè della tiroidectomia endoscopica, che permette di eseguire lo stesso intervento con un taglietto di 2 centimetri con l'ausilio di una telecamera che viene introdotta nel collo. Recentemente era stato proposto, con l'ausilio di questo robot, un altro tipo di approccio, che è appunto quello di arrivare alla loggia tiroidea al collo passando dall'ascella, e questo ovviamente permette di far sparire completamente qualsiasi tipo di cicatrice sul collo.
Ci spiega come funziona questo strumento?
Il robot è uno strumento che prevede una console dove il chirurgo manovra le braccia del robot, che riescono in maniera millimetrica a lavorare e peraltro a fornire una visione eccezionale, molto molto più ingrandita e con un migliore riconoscimento di tutte le strutture.
Ed è stata operata una donna affetta da gozzo nodulare. Di quale patologia si tratta?
Sì, si trattava di un nodulo della tiroide che imponeva un controllo anatomopatologico e la sua asportazione per il pericolo di trasformazioni neoblastiche, per cui è stata tolta la metà tiroide dove era presente questo nodulo.
Perché la decisione di operare in questo modo e non nel modo tradizionale per quanto riguarda questa persona?
Ma devo dire che è importante sottolineare che questa è una metodica del tutto sperimentale. Nasce nei paesi dell'Oriente, dove c'è una cultura che penalizza fortemente il fatto di avere una cicatrice al collo, e ci sono però anche nel nostro paese delle persone che rifiutano di farsi operare pur avendo le necessità, perché non vogliono assolutamente avere poi questa cicatrice. Stiamo verificando se con questa nuova tecnica si riesce a venire incontro alle loro esigenze, salvaguardando ovviamente la sicurezza e la radicalità dell'intervento.
Ha un costo maggiore un intervento con il Da Vinci invece dell'operazione tradizionale?
Infatti questo è uno dei problemi. È ovvio che in un ospedale dove il robot è già presente, gran parte di questi costi vengono ammortizzati dall'uso dello stesso su decine di altri tipi di interventi, però indubbiamente anche lo strumentario che serve per il singolo intervento ha un costo maggiore. Per cui ci troviamo di fronte a una nuova sfida della medicina che deve fare i conti, ripeto, prima di tutto nella verifica dei risultati e poi anche con un'attenta analisi dei costi rispetto ai benefici.
Il gozzo nodulare è una patologia benigna?
Beh, il gozzo nodulare può essere una patologia benigna, ma a volte all'interno di qualcuno di questi noduli ci sono presenti delle cellule maligne e non sempre questo si riesce a saperlo da prima dell'intervento.
Ed è realistico pensare che la tiroidectomia transacellare possa essere effettuata anche per patologie maligne della tiroide?
Sì, attualmente non, per prudenza non poniamo questa indicazione, ma devo dirle che la radicalità mi sembra assolutamente garantita. Ovviamente nel caso si parlerebbe di neoplasie a bassa malignità e a dimensioni ridotte.
Grazie al professor Rocco Bellantone, direttore dell'unità operativa di chirurgia endocrina e metabolica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Cattolica. Professore, grazie per essere stato con noi, per averci dato tutte queste informazioni.
Grazie, grazie a voi, a presto.
La Radio Vaticana in diretta.
Domenica prossima, 26 gennaio, ricorre la 61esima giornata mondiale del morbo di Hansen, più nota con il termine lebbra, ma che abbiamo imparato proprio dal nostro ospite, è preferibile non usare. Vediamo perché con il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Ben trovata e soprattutto un caro saluto a tutti quanti ci stanno ascoltando in questo momento.
Professore, ogni volta che parliamo di morbo di Hansen, lei coglie l'occasione per invitare a non usare più il termine lebbra. Ci può spiegare perché?
Ma guardi, la lebbra viene considerata, ho usato io per primo questo termine, la malattia più antica del mondo. Sottende però tutta una serie di problemi che cercherò in pochissimo di descrivere. Lebbra, già il termine è dal greco lepros, che vuol dire in qualche modo scabroso, quindi qualche cosa che evoca ancora fantasmi antichi, e anche se ovviamente oggi la malattia, almeno alle nostre latitudini, fa molto meno paura e molto meno nota, certamente nel passato ha rappresentato un vero e grave problema. È una malattia, dicevo, molto antica perché già si conosceva nel passato, ci sono degli scheletri nei quali è stato possibile a posteriori del secondo secolo avanti Cristo ricostruire che erano affetti da lebbra. Se ne parla nella Bibbia, nel Levitico, anche se gli storici della medicina sembrerebbero essere concordi nel ritenere che probabilmente è una forma diversa di malattia rispetto a quella che conosciamo oggi. È una malattia che ha la sua base nell'Asia e si ritiene sia stata importata in Europa al seguito dei soldati di Alessandro Magno. Fatto sta che nel Medioevo, tutti noi ricordiamo, no, l'immagine del lebbroso che era messo fuori dalle città, che doveva andare in giro con una campanella per
essere riconoscibile
immediatamente il suo status, nell'Europa ce ne sono un numero di casi importanti. Pensi che ad esempio anche un re, Baldovino IV, un re crociato, re di Gerusalemme, era affetto ed è morto di lebbra. C'è stata una grossa diffusione e direi proprio da questa grande diffusione, da questa emarginare il malato nel lebbrosario, quindi un qualche cosa che era lontano dalle città, nell'evitare il contatto, perché in realtà si pensava non che fosse una malattia infettiva, ma che fosse un qualche cosa di ereditario, quasi una maledizione divina. Bene, c'è un po' tutto quel concetto di lebbra che si cerca in qualche modo oggi anche nel termine di evitarlo. Infatti è stato Hansen, che è un norvegese, nella metà dell'Ottocento, che l'ha individuato, il Mycobacterium lepre, quindi l'origine infettiva di questa malattia, e la sua scoperta è quasi concomitante a quella di Koch col Mycobacterium tuberculosis. Le due malattie hanno delle caratteristiche comuni da un punto di vista microbiologico, anche se sono molto diverse da un punto di vista clinico. Quindi, diciamo, è corretto, io credo, oggi fare riferimento più a malattia di Hansen rispetto al termine più noto di Lebbra, proprio per questo concetto arcaico, antico, che vede una malattia, uno stigmata sociale, un qualche cosa di evitare, ma che oggi indubbiamente fa molto, almeno da noi, fa molto meno paura.
Una malattia guaribile però oggi?
Sicuramente sì, devo anche dire che è anche una malattia che è fortemente in decremento nel mondo. Io ho cercato un attimo di rivedere quelli che erano i dati, proprio in occasione di questa sua intervista, quali erano i dati disponibili a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel 1980 si stima, sono stime ovviamente, nel mondo ci fossero circa 12 milioni di pazienti hanseniani, nel 90 questo numero si è fortemente ridotto a 2 milioni e mezzo e oggi, l'ultimo dato 2008, si stima che ci siano 243.000 nuovi casi di malattia di Hansen nel mondo. Quindi è una malattia fortunatamente in regressione, esistono ancora delle aree, soprattutto in Asia, in alcune aree del Sud America, dove la malattia è endemica, ma certamente la malattia non fa più quella paura che faceva negli anni passati.
Professore, le continue migrazioni in Italia e in altri paesi europei di persone che provengono da paesi ancora colpiti dal morbo di Hansen possono portare il contagio?
Ma guardi, questo è un annoso problema che può essere anche mal interpretato. È chiaro che in Italia la malattia che era presente, talché ci sono due, uso un termine brutto, lebrosari, uno a Gioia del Colle e uno a Genova, che è la città dove io sono nato e mi sono laureato in medicina, quindi era un problema che esisteva fino a qualche anno fa, già nella popolazione locale. Oggi i pochissimi casi sono casi di importazione, però per le modalità di trasmissione in cui ci deve essere un contatto stretto e prolungato con un caso bacillifero, quindi con un caso che emette il Mycobacterium della lebbra, io direi che la possibilità di un contagio è estremamente remota.
È una malattia che porta disabilità?
Sì, è una malattia indubbiamente che deve essere riconosciuta, è una malattia che in qualche modo deve essere considerata, è una malattia anche non facilissima da diagnosticare, soprattutto da noi dove praticamente non se ne vede o non se ne è mai vista. Io personalmente ho visto un solo caso 20 anni fa che poi fu indirizzato a un ospedale specialistico. Il problema è che è una malattia in cui forse in prima linea sono più che gli infettivologi i dermatologi, perché è una malattia che a seconda della tipologia di risposta del sistema immunitario può avere una estrinsecazione, si può manifestare da un punto di vista solo cutaneo con delle macchie, con una perdita, un'alopecia, una perdita dei peli, delle sopracciglia, delle ciglia, ovvero con un danno neurologico periferico per cui il malato, semplifico, non sente il dolore, per cui a un certo punto ci possono essere anche delle lesioni importanti o delle, come lei diceva, delle disabilità importanti. Alcune forme danno un volto, la cosiddetta facies leonina, in cui il volto viene deturpato e c'è una serie di noduli sottocutanei che danno al malato l'apparenza quasi di un leone. Adesso certamente facies leonina è questo che ricorda un po' l'aspetto del leone. Ecco.
Professore, cosa è auspicabile in occasione di questa 61esima giornata mondiale dedicata al morbo di Hansen? Un pensiero positivo in questa ricorrenza?
Dunque, io penso che il pensiero positivo è ricordare che quella che era una malattia gravissima fino a qualche secolo fa in Europa è stata debellata, quindi si può debellare la malattia. Soprattutto si può debellare oggi, si potrebbe eradicare dal mondo visto che basta una unica compressa di rifampicina per praticamente azzerare la possibilità di contagio, quindi per impedire che un malato che è contagioso possa trasmettere ad altri la malattia. Quindi questo un primo dato positivo e poi soprattutto cercare di raggiungere quello che è il sedi dove ancora esiste la malattia, il numero maggiore di malati per curarli. E se posso spendere proprio alla Radio Vaticana una parola di elogio alla Chiesa Cattolica, è che la maggior parte, la stragrande maggioranza dei lebbrosari nel mondo sono curati dalla Chiesa Cattolica, e quindi un ruolo importante lo svolgono in alcune aree di missione i missionari, i medici volontari, proprio nel riconoscimento precoce, nell'impedire la trasmissione e nel trattamento il più precoce possibile di questa malattia.
Grazie al professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per avermi ascoltato.
Grazie per la sua precisione e per averci dato tutte queste informazioni. Buon lavoro.
Grazie.
Effetti collaterali termina qui. Come sempre vi ricordo che tutte le puntate si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Storri.